Slamix, per fare rivoluzione servono belle parole, le parole di Matteo Di Giulio.
Leggo un'anteprima del mio nuovo romanzo. Sono scappato dal paese che amo e che odio. Quell'Italia fascista fatta di vecchi testardi convinti che la paura di cambiare le cose sia una virtù. Milano, poi, è una città dove il sangue puzza di cemento, grigio abbandono e ortodossia sociale, per un palcoscenico di serie B. Non è una metropoli, ma una pallida imitazione. Ho visto gran parte dell'Europa, so di cosa parlo. L'ho abbandonata a se stessa, alla sua lussuosa decadenza, come una vecchio squillo d'assegno a quattro zeri, fatale e stronzissima, che oggi zoppica per fare marchette in strada in cambio di un assaggio di estasi che non dura mai abbastanza a lungo. Speravo di non dover mai fare dietro front. Pensavo di aver chiuso il passato in un cassetto, a doppia mandata. Purtroppo mi sbagliavo. Dopo 12 anni sono tornato. È qui. Lo dico a bassa voce, quasi temessi che farmi sentire possa resuscitare i cadaveri dalle loro tombe. Siamo davanti a una lapide, in effetti. Una lapide senza un nome, inciso nel marmo. 15 minuti scarsi a piedi dal Duomo. Basta imboccare via Torino, costeggiare il Carrobbio, evitare che le colonne di San Lorenzo e girare a sinistra un centinaio di metri dopo aver passato una delle migliori gelaterie di Milano. L'insegna di un locale alla moda occhieggia poco più in là. Io e Jan siamo a testa china, le mani in tasca, due statue. Via De Amicis è una ferita rovente. Durante gli anni di piombo il sangue è colato sul selciato. Il 14 maggio del 1977, un mese dopo che i Clash iniziavano a urlare la loro rabbia su chitarre scordate, Antonio Custrà, un poliziotto, ci rimetteva la pelle, poco lontano da qui. Un povero Cristo, nonostante le divise mi stiano sul culo. L'indegna conclusione di Milano, una tragedia tripla che mise fine ai movimenti di sinistra e ai cortei, quelli della banda Bellini. Sfortuna vuole che anche l'ultimo anarchico arrestato in tempi moderni a Milano sia il figlio di chi sparò proprio quel giorno. Il sangue è ben presente anche nei cuori dei ribelli urbani in seconda linea. Noi ne sappiamo qualcosa. Non abbiamo fatto niente di così epico. Le nostre guerre stellari sono con i piedi per terra, ma ci siamo sentiti grandi lo stesso. Una stagione vissuta pericolosamente. Le finestre ai piani superiori sono murate. Cerco di capire se dalle grate del sottoscala si veda qualcosa. Nero assoluto. È il posto di cui mi hai parlato? Mi fa Jan. Annuisco. Ho un groppo in gola. Non riesco a emettere alcun suono. Inspiro profondamente e penso al passato, ai ricordi, alle avventure. Sottoterra c'era un mondo da scoprire. Ricordo ancora la sera che scendo per la prima volta la scalinata in pietra. Passare l'ingresso del laboratorio anarchico al sapore della rivelazione. Un timbro sul palmo per decretare che le 2000 lire di offerta libera sono sufficienti a garantirti un lasciapassare per l'inferno. È buio. La scala non è per niente sicura, niente corrimano. Sembra scavata direttamente nella roccia. Non mi stupirei se mi dicessero che l'antro in cui sto per mettere piede è nato nel Medioevo per mano di frati scalpellini. C'è un'atmosfera ieratica nell'aria. Siamo nel posto più disorganizzato che si possa immaginare e percepisco un'aura di rispetto. Per me è un'iniziazione. Mi guardo intorno. Le pareti scrostate, ricoperte di graffiti dipinti con pessima mano. Il palco in pietra. Gli amplificatori accesi e pronti a buttare sul pubblico colate di fuoco e rabbia. Uno stendardo scritto con lo spray. La più classica delle frasi della contestazione giovanile incita ad alzare la voce. Chi non occupa, preoccupa. C'è odore di muffa, di chiuso, di umido. La poca luce viene da una lampadina al centro del locale. Ai lati, delle panche rudimentali su cui due pancabestie amoreggiano senza farsi troppi scrupoli. Non è un bello spettacolo neanche per i cani, che costretti dai guinzagli a non potersi allontanare, decidono ben presto di imitare i loro padroni a due zampe. Saremo una quindicina, sparsi per una stanza di circa 30 metri quadrati. Facce annoiate, attendono solo l'inizio delle danze. Un ragazzo in pantaloncini corti, anche se non fa per niente caldo. Ne ho comprati un paio identici, mimetici, comodissimi, al vecchio capannone sui Navigli, dove vendono solo abbigliamento militare di seconda mano. Ci sono troppi ubriachi. Entrano altri pancabestie ondate con i cani al seguito. Il caldo peggiora. Penso che se continua così l'aria finirà presto. C'è una ragazza carina con tre piercing caserecci sulle labbra. Aggressiva, sensuale. Chissà se anche lei si sente a suo agio in questo posto dimenticato da Dio. Mi avvicino al banchetto sul fondo della sala, ma il tizio vuole vedere il concerto e sta chiudendo. Cava di tasca un pezzo di tela bisunto con cui coprire la cassetta stipata di vinili. È il suo negozio di dischi, rigorosamente do it yourself. Mi avvicino al palco e continuo a pensare a cosa sto combinando qui, a come ci sono finito. Pensieri in libertà, un po' folli, un po' arroganti. Il tizio dei dischi è alla mia destra. Vorrei dire qualcosa di intelligente, ma non mi viene in mente nulla. Vorrei chiedergli se anche lui sente forte l'odore di alcol e sudore. Non parlo, i Los Crudos salgono sul palco per farci dimenticare, dopo il secondo riff, ogni difetto di quel locale tanto squallido. Questo è hardcore. Di solito preferisco passare da Zabriskie, il negozio dei punk, in settimana. Non c'è tutta la gente del sabato. Così colgo l'occasione per interrogare Steve e scucirgli qualche suggerimento. È un'enciclopedia vivente, mi insegna le basi del genere. Mi fa ascoltare una decina di titoli che non posso non avere se voglio bazzicare Sottobosco giusto. Vision, Youth of Today, Instead, Judge, Chain of Strength, Seven Seconds, Descendants, Bad Religion, uno dietro l'altro. Un cocktail esplosivo. Faccio incetta di pietre miliari, dovrò studiare. Non vedo l'ora di cominciare a vivere. Su Blast ho letto degli Straight Edge e so già che l'idea mi piace. Rinunciare alla birra, alla carne, alle droghe non mi costa così tanto. Perché l'hardcore non è solamente musica. È un ecosistema in cui devi stare con due piedi dentro. Niente mezze misure, non c'è posto per esitazioni. I poser, quelli che fingono credendo sia una moda da imitare, non trovano cittadinanza in questo cortile. O ci credi, oppure è meglio lasciar perdere. Oggi mi rialzo sulle ceneri del laboratorio anarchico. Jan appoggia una zampa sulla mia spalla. Basta quel piccolo gesto a tranquillizzarmi, a ritrovare la cognizione di me, di dove mi trovi, di cosa sia venuto a fare qui. Mi giro 180 gradi per dare le spalle al portoncino un tempo ricoperto di tag. Oggi è ripulito, restaurato, ha una targa dorata come nuova carta d'identità. Palazzina de Amicis, la scritta punzonata. Puzza tanto di finto Rotary. Mi viene voglia di scatarrare per terra per infangare in qualche modo il perbenismo di facciata. Fisso lo sguardo sul verde che circonda entrambi i lati del vialone. Le macchine sfrecciano al centro. I bambini corrono sui bordi, sotto lo sguardo di nonni, babysitter filippine e qualche sporadico genitore. Piazza Vetra, un tempo ritrovo di tossici spacciatori, oggi è in gabbia. Hanno innalzato delle orribili recinzioni di metallo. Sono dipinte di verde, ma serve solo ad acuire il senso di finto, di artificiale. Uno dei parchi più belli del centro, uno dei pochi, è stato rinchiuso. Basta guardarlo perché mi manchi l'aria. Ci venivo da ragazzo, dopo la scuola, a godermi il sole e la libertà. Torniamo verso la metropolitana. Porto Jan a spasso fino alla Pusterla, una torre medievale dove da sempre c'è un piccolo museo delle torture. Ci allunghiamo ancora un po'. Le strisce grigio-arancioni del carcere di San Vittore sembrano segnali stradali. La direzione punta diritta ai nostri inferni. La prigione ha quattro mura invalicabili, che fanno meno paura delle angosce di tanti anni passati a scappare. «È un bel mostro da esibire in città», dice Jan. «È questa città che è un mostro», ribatto io. «Forse un po' troppo duro». «Dai, Milano non è così brutta», abbozza il mio amico. Cerca con lo sguardo una conferma alla sua ipotesi, ma non c'è nulla di decente a vista d'occhio. Solo macchine, smog, palazzoni, negozi dalle vetrine anonime. Sembra anche lui arrendersi all'evidenza dei fatti. La mia sentenza chiude ogni discorso. Milano è una città sociale.
Niente significa niente.
Slamix, per fare rivoluzione servono belle parole, le parole di Ade Zeno.
Sì, non lo so cos'è, ma è comunque dedicata a una persona che non c'è più e si chiamava Stefano Cucchi. E si intitola Le porte fantasme. M'hanno tenuto le mani ferme, bloccate, immanettate mentre aspettavo domani. Le mani, le loro ferite infami, gli uncini cerchiati di ruggine invisibile. Pungeva la ruggine, stringeva la pelle in polvere. Le vene essiccate dalla paura di starmene scalciavano, fredde, in punti precisi sulla superficie del niente, mescolate all'odore sporco delle stanze, del muro. Spiavo il disco tondo, la sua assenza da orario sicuro, nei corridoi lenti, le lancette al contrario, lampioni bianchi appesi sul soffitto, zampe, occhi di ragni accesi poi spenti, i pavimenti macchiati di giallo, dal di sotto spingeva il vento, un soffio intrepido, caldo, il vento delle stanze biascica a mollo, schianta le pareti, frantuma un cimitero di crepe, sordo e brutto. Questo giallo senza vetro, non ci stanno finestre, solo un sediame incompleto e tavoli verdi, panchine lettucci che spuntano dietro oltre i muri, le porte derubate senza ante, fantasme anche loro ferme, vuote e rose piano, piano dalla furia delle tarme. Che gusti osceni avranno queste tarme, quanto orrendo deve essere stato il sapore delle porte fantasme e la fame. La chimica del sedarsi inabissando, divorare ogni cosa, ogni tipo di legno, ogni piega di sguardo. Siete state brutte come me, porte, le tarme con calma vi hanno condotte a morte. È stata la vostra unica opera di bene. Insieme, porte, avete alimentato le loro labbra corte, blatte insette che si muovono di notte come noi, io e le mie gambe corte. Bestemmiavamo pregando alfabeti morse, le loro dentature malferme, lacrimando livide e insorte. Non c'è più posto, non c'è più posto per me, per te, qui il nostro posto, sì, sarà altrove, lì. Correvamo, io e le mie gambe di viaggio, in questo macello insettico, umido, giallo, ci tenevamo le mani, m'hanno tenuto le mani. Che fai, piangi? Ti torci nella pancia rigida di una stazione in caserma, questa moviola di corpi sbagliati, porci, avanti piano, imputato, andiamo, i tuoi capelli, i tuoi nasi, i tuoi occhi storti adesso sono nostri, nient'altro che morti, non c'è un mondo là fuori che voglia amarti, il gusto cannibale dell'amore non compete a te ma ai ragni, gli uncini cerchiati di fuliggine invisibile mi pungono i polsi. Che ci fai così magro in questa tana ad orsi? Non lo sai, scemo, che coi tuoi ossi costruiranno un treno per portarvi, per portarci su questo treno, su questo vagonaio oscuro, negli anfratti più dolci, spinti a calci su binari torti, ritorti, caldi, sbilenchi. No, non si sa dove vanno a finire tutto. Un inarrivabile arrivare, fluire di corpi, di colpi, il tuo, i nostri. Ci faremo un treno coi tuoi ossi. Col tuo teschio maschio giocheranno i nostri figli nel nevischio. Natale, dicembre, i regali, la neve. Tu sarai morto in quelle ore, già contorto nel tuo corpo che non può più sentire. Sarai un grido senza ascolto, questo Natale. Le tue sorelle, le tue madri mangeranno da sole. M'hanno tenuto le mani, i corpi, i colpi in questo puzzo d'ospedale. Ecco che arriva un nuovo colore. È dolore questo, la spinta buia della fame. Vuoi mangiare? Mangia. mangia il tuo ultimo pasto prima del salto finale. Ha dei segni, dottore, sulla fronte, sulla pancia. Non è niente, non è niente ancora. Il buio vero arriverà domani. Merda, mi sono spuntate le ali. Grazie.
Slam X. Per fare rivoluzione servono belle parole. Le parole questa volta di Alessandro Beretta.
Non sono così alto. Aspetta, ok. Ci vedo? Sì, ci vedo. La presa di San Lorenzo, un'avventura giovanile dei nuovi paladini del laicismo urbano. Esergo, la mia solitudine mi sta uccidendo e io devo confessare che ancora ci credo. Britney Spears. Quando i poliziotti sono arrivati alle colonne di San Lorenzo, noi ragazzi ci siamo detti: e questi cosa cazzo vogliono? Giravano con il casco antisommossa blu appeso alla cinghia, parlavano tra loro come se fossero lì per fare l'aperitivo, ma non bevevano niente. Era chiaro, in servizio non si beve, ma è altrettanto chiaro che noi ragazzi, quando siamo in servizio, dobbiamo fare proprio il contrario, dobbiamo strabere, perché è il nostro dovere. Accrescere la nostra massa alcolica, stravolgere il nostro potenziale di gioventù, deviare, se possibile, fino a raggiungere forme pittoresche di aggregazione dell'universo giovanile, tipo che quando stanno per finire i soldi, invece di rinunciare, ci si compra i cocktail a metà. Si ridistribuiscono le finanze etilico-monetarie in parti uguali, si condividono le risorse, vive il comunismo e la libertà. C'erano 20 poliziotti che giravano per la piazza e nessuno che aveva il coraggio di andare lì a dire: allora, stasera che fate? Andiamo a ballare? Niente, tutti lì con il proprio bicchiere o la propria bottiglia, preoccupati solo di bere velocemente e di depositare elegantemente il vuoto all'interno degli appositi cestini. Tlac, canestro. La bottiglia è sparita e la piazza è pulita. Il sindaco è felice, il residente dorme meglio e il poliziotto che fa? Niente, guarda. Sta lì con il suo casco e aspetta che qualcuno sgarri. Capisci? Dice un amico. Adesso gli danno l'autorizzazione ad assaggiare tutti i cocktail. Così, se beccano uno che ha un Cuba Libre con troppo rum, glielo sequestrano. Se ti trovano con una caipirosca con il ghiaccio sciolto, te la buttano via. E tra i ragazzi ormai si parlava di multe da 32 euro se impugni male la bottiglia, 40 euro se rutti, 70 se mangi la fetta del Negroni. Un inferno. Basterebbe un po' di educazione, ci diciamo, e poi andiamo a pisciare su un muro. Praticamente Milano è diventata una città sotto assedio. Qualsiasi cosa fai, vieni multato. Se ti fermi troppo in un cesso, arriva la lettera del comune che ti invita ad essere più risoluto nel risolvere i tuoi bisogni. In una situazione così non resta che affidarsi alla buona sorte o alle scuole di recitazione. Sull'onda del successo dei reality hanno installato giusto telecamere un po' dovunque e c'è gente che fa già la filodrammatici e si prepara a inscenare piccoli quadretti di vita sotto l'occhio freddo degli obiettivi. Vado bene così, ti dici, e ti metti di profilo col bicchiere in mano, la gamba destra un po' spostata in avanti. Può essere che alla videosorveglianza ci sia una bella bionda che poi arriva da te e magari si combina qualcosa. Tu non capisci, mi dice uno, non hai letto Pasolini, i poliziotti sono i figli del popolo, hai presente Valle Giulia? Non si tirano le sassate ai poliziotti. No, non capisco, gli dico, ma nessuna intenzione di tirare i sassi, useremo tattiche diverse, il fatto è che è necessario, non bastano le buone intenzioni, il paio di telecamere che oscurano in manifestazione a vernici e sassate, ci vuole di più, sai quante cazzo ce ne sono? E lui mi guarda, ci pensa, dice, tante, ben di più, gli dico, caro. Sono oltre il centinaio. Allora il giorno successivo c'è l'imperatore Costantino statua che sorveglia la piazza antistante le colonne di San Lorenzo in zona Porta Ticinese, tenendo lo sguardo basso. Sta sempre così a guardare per terra e una volta che gli hanno scritto sotto gli occhi scudo spaziale con lo spray sembrava addirittura perplesso. Ma oggi non sa l'imperatore Costantino statua che i nuovi paladini del laicismo urbano gli faranno la festa. Arriviamo noi in motorino e ci sinceriamo di parcheggiare i nostri mezzi lontano dai raggi d'azione delle truppe degli ausiliari della sosta. Questi sono dei tizi che vanno in giro ad aiutare i vigili a dare le multe ed è un miracolo che non ne sia ancora sparito qualcuno. Di solito sono bassi e con gli occhiali, di solito sono intenti a difendersi col blocchetto dalle intenzioni belligeranti di qualche malcapitato multato. Noi parcheggiamo bene dietro la piazza e arriviamo davanti all'imperatore. Lui è rivolto verso le 14 colonne dell'antica basilica di San Lorenzo. Noi ci rivolgiamo alle sue spalle, verso ciò che realmente custodisce, la chiesa, una delle più antiche di Milano. Una chiesa che se la vedi da dietro è tutto un affascinante ammasso sghembo di piccoli volumi accatastati, ma che se la guardi da davanti sta lì, ordinata, con i portici restaurati e rimessi a nuovo dal comune. Dei portici così belli che è un peccato non poterci ballare. Dei portici così belli che la sera, per non farci più sedere le persone, li chiudono con le transenne. Entriamo ordinatamente nella chiesa e ci disponiamo sui banchi. Siamo vestiti da turisti tedeschi, con tanto di macchina fotografica usa e getta al collo, e con noi abbiamo grossi zaini. Ja, zaini molto grandi che contengono grosse casse stereo per fare casino. Stiamo lì seduti, fingiamo di pregare. È proprio un ambientino accogliente questo della chiesa di San Lorenzo, con le signore anziani del quartiere che ci guardano ammirate e pensano: «Varda sti tedeschi, mica come i nostri nipoti sempre in giro a fare niente». «Ja, signora, ma noi a fare zaini molto grandi che contengono grosse casse stereo per fare casino». Stiamo lì silenziosi, seduti, che tanto fuori ci sono 35 gradi ed è meglio starsene al fresco, fino a che, dopo la messa delle 18:30, siamo costretti a nasconderci nei diversi confessionali. I preti vanno a vedere il telegiornale e dai confessionali sentiamo le chiacchiere dell'aperitivo che raccoglie sempre più persone sul sagrato. Siamo lì chiusi dentro, con una voglia sempre crescente di uscire allo scoperto, di andare anche noi a recuperare una birra, un vodka tonic, qualcosa che sia una buona scusa da sorseggiare mentre si parla con gli amici. Ma intanto restiamo tutti e quattro nascosti nei nostri bei confessionali. Dopotutto, 10 poliziotti che ti sorvegliano all'aperitivo, ci siamo chiesti prima di decidere di entrare qui dentro, non sono una violazione dei diritti del cittadino? Ma tra noi nessuno fa legge, e allora niente, abbiamo rinunciato a chiedere i danni morali e abbiamo optato per l'invasione. Voglio uscire allo scoperto, voglio che la nostra azione trovi degna conclusione. Voglio una festa sotto questi vecchi portici contro quei poliziotti che sono là fuori. Ragazzi, dico, indossiamo le magliette. Tiriamo fuori la divisa, una maglietta bianca con una scritta blu a grossi caratteri, NPLU. Ne abbiamo fatto una ventina, con la carta a caldo che ci stiri da un lato e dall'altro ti rimane la figura sul tessuto. Se l'azione va bene, le vendiamo a 5 euro. Esco dal confessionale, chiedo: pronti? Mi rispondono gli altri tre: pronti? Pronti ad agire, siamo i nuovi paladini del laicismo urbano. Così, alle 23:45, siamo usciti dai confessionali, i preti li abbiamo presi e drogati e ci siamo messi tutti nei panni dei raver che occupano. Via le statue, le candele, i candelabri, e veloci, rapidi, abbiamo montato un set di casse da spaccare ai timpani, alle icone bizantine e da far ballare tutta la gioventù. Siamo stati felici, noi ragazzi che erano lì fuori, tutti insieme a ballare. La gente saltava dappertutto, i tram erano bloccati, i battiti per minuto davano un nuovo ritmo alle nostre vite indecise. Noi, paladini del nuovo laicismo urbano, ci siamo dati un programma molto preciso. Punto primo, ci siamo rotti il cazzo. Punto secondo, vogliamo la rivoluzione. Punto terzo, cercheremo di unire alle nostre azioni una riforma in senso nichilistico, becchettiano della chiacchiera sociale. Esempio, se uno ti chiede come stai, tu non devi rispondere né bene né male, devi rispondere sto. Perché se ci pensi, tu semplicemente stai, poi se va bene o se va male, dipende un po' da dove vai. Punto quarto, non si fanno prigionieri, tranne che nella settimana della moda. A 00:30, dopo 45 minuti di dance floor davanti alle colonne di San Lorenzo, venivamo raggiunti dalle forze dell'ordine. Come temevamo, non avevano nessuna voglia di ballare. Ci hanno portato via come delle cenerentole in cassa integrazione nelle loro zucche a forma di pulmino blu. Che palle, ho pensato, questi stronzi di poliziotti non hanno mai voglia di ballare. Grazie.
Thank you.